La responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Prego. Dire le generalità.
Anna Canepa, nata a Sanremo il 12 aprile 1959, sostituto procuratore della Repubblica presso questi uffici.
Rispondere alle domande del pubblico ministero, prego.
Sì, nell'occasione darò del lei alla dottoressa Canepa. Può riferire al Tribunale come si è organizzato l'ufficio del pubblico ministero in occasione delle giornate del vertice di 8, in particolare per quanto riguarda i rapporti con la polizia giudiziaria?
Dunque, organizzare. Sicuramente ci si era preparati organizzando un gruppo di sostituti di cui facevo parte, che era composto da me, dal dottor Franz e dal dottor Pinto, che si sarebbe dovuto occupare delle urgenze, quindi degli atti urgenti relativi a quelle giornate, pur mantenendo all'interno della Procura anche un turno ordinario per tutte le occorrenze urgenti che sarebbero accadute quella settimana. Il turno era un turno settimanale che partiva dal lunedì 17 luglio, se non sbaglio, e che sarebbe dovuto ultimare con domenica 22. Andava in ordine alfabetico, quindi cominciavo io il 17, poi Franz il 18, Pinto il... adesso potrebbe essere il 16 sulle date, comunque dal lunedì alla domenica. All'interno di questo turno significava essere reperibili, come nei turni ordinari, per gli arresti e gli eventuali fatti gravi che sarebbero potuti succedere in quel giorno, con iscrizione dei fascicoli che sarebbero arrivati in procura, in cui il sostituto non era intervenuto, a 10 per volta. Gli indirizzi erano state fatte per quello che ricordo, anche e soprattutto dal procuratore capo e dagli aggiunti, a qualcuno avevamo partecipato anche noi, delle riunioni preliminari, soprattutto con il personale, i dirigenti della Digos, che erano quelli che erano a Genova, e l'indirizzo, soprattutto con riferimento agli arresti, perché si prevedeva la possibilità, per queste ragioni era stato fatto questo turno particolare, di una possibilità di arresti non come nell'ordinario. Per quello che posso ricordare erano ovviamente indirizzi di cautela, proprio per evitare gli arresti nel mucchio, che gli atti fossero redatti in maniera puntuale e precisa, soprattutto con riferimento alla attribuzione della responsabilità ai singoli, perché come è noto poi i processi bisogna farli e quindi bisognava che eventuali imputazioni fossero precise proprio.
Ecco, che tipo di arresti ci si aspettava, diciamo?
Ma per lo più si doveva trattare di arresti per resistenza, questa era la prospettiva sicuramente. In quei giorni sicuramente ci fu un'attività preventiva in vista, soprattutto io ricordo, forse addirittura prima della formazione dell'attività di questo gruppo, c'erano state tutta una serie di attività preventive di polizia, culminate in perquisizione anche a sensi dell'articolo 41, attività di controllo dei soggetti che arrivavano in città. Mi ricordo che erano stati fermati degli stranieri, delle straniere prima del lunedì dell'inizio della settimana del G8. Ecco, più o meno era stata questa la...
Sì, ecco, lei ha fatto riferimento a incontri in particolare con esponenti della Digos, lei ha detto che erano a Genova, cioè, ricordo in particolare con quali funzionari si sono tenuti questi incontri?
Ma personalmente, io ricordo che i funzionari di riferimento erano sicuramente il dottor Mortola e il dottor Perugini. Io ricordo ad esempio, ma questo qualche giorno prima dell'inizio di quella settimana, il dottor Perugini era venuto a farci vedere, io ricordo di aver visto ad esempio dei filmati delle manifestazioni che erano avvenute a Praga, per far capire il tipo che cosa ci si poteva aspettare, ecco, ricordo questo. Poi devo dire, io non ho partecipato a tantissimi, avevo dato la disponibilità, ecco, questo gruppo era stato creato sulla disponibilità, perché tra l'altro essendo luglio, periodo feriale, quindi c'erano molti colleghi che erano anche in ferie, quindi era stato fatto un interpello e si era ritenuto che fossero sufficienti 3 sostituti per affrontare le eventuali emergenze e sulla base delle disponibilità di presenza in ufficio in quella settimana poi si era deciso così come era.
Ecco, per ricapitolare però rispetto a questo tipo di organizzazione che ha descritto, funzionavano per gli atti urgenti e quindi in questi possiamo comprendere anche gli arresti, i 2 turni, un turno ordinario e questo turno speciale un po' articolato in maniera complessa come ha spiegato, per diciamo fatti legati al G8, insomma,
più. Sì, cioè le rapine alla tabaccheria e il furto alla COP, se ne sarebbe occupato il sostituto, come d'altronde sempre negli uffici di procura, i sostituti, perché noi facciamo un turno, in una settimana ci sono 2 colleghi che fanno il turno, uno nei primi 3 giorni, l'altro nei successivi 4 giorni, quindi era in attivo questo turno ordinario per i reati comuni. E se non sbaglio aveva il cellulare del turno ordinario. C'era poi questa organizzazione, così come descritta, per il turno G8, così definito, che oltre a come segnalazioni avevamo dato tutti i nostri cellulari personali e se non sbaglio, adesso qui non so se fosse stato recuperato un cellulare particolare o se si fosse utilizzato il cellulare con numero di reperibilità della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia. Ecco, questo non lo so, non me lo ricordo, però sicuramente
c'era il numero del cellulare di turno G8, diciamo.
G8, che i sostituti di turno del giorno si sarebbero dovuti passare in modo da essere sempre comunque raggiungibili.
Ecco, senta, il giorno 21 di luglio, cioè il sabato, in base a questa complessa articolazione del turno, chi era di turno G8?
Dunque, io ho cominciato il lunedì e mi ricordo che ho cominciato in maniera tragica con l'attentato alla caserma e sono intervenuta, quindi poi il martedì c'era Franzi, il mercoledì c'era Pinto, il giovedì c'ero di nuovo io, il venerdì c'era Franzi, il sabato 21 doveva essere il dottor Pinto.
Allora, sulle direttive genericamente date alla Polizia Giudiziaria, lei ha anche ricordato quella della redazione puntuale degli atti di Polizia Giudiziaria in relazione ad arresti, in particolare sull'attribuzione di condotte determinate che evidenziassero la responsabilità di singoli, ecco, per evitare, se ho ben inteso, cioè, l'arresto così, lei ha detto, nel mucchio. Cioè,
sì, no. Poi il problema non sono gli arresti, ma i processi.
Ecco, durante lo svolgimento di questi turni, delle giornate, come è andata, diciamo, sotto il profilo degli arresti eseguiti? Ci sono stati dei momenti in cui la polizia sembrava non osservare puntualmente queste direttive, no, per qualsivoglia ragione? Anche per le difficoltà eventualmente
come era noto, furono giornate veramente concitate al di là forse perché già cominciamo questo primo giorno in maniera tragica con questo attentato, quindi si capì che le cose potevano andare in un certo modo. Gli arresti e i controlli furono moltissimi, tanto che dovemmo coinvolgere anche altri colleghi presenti in ufficio, perché a un certo punto arrivavano tali e tanti atti che noi 3 non riuscivamo, pur avendo la titolarità dei fascicoli, poi di fatto non riuscivamo a fare fronte un po' alla situazione. Ricordo alcune situazioni problematiche, una in particolare, perché se non sbaglio ne fui chiamata proprio io, non so se sul mio cellulare personale, ecco, una cosa che mi preme dire è che in quei giorni tutti chiamavano tutti, per i fatti spiccioli, per gli arresti piccoli, diciamo, chiaramente per il fatto eclatante, comunque anche se avessero chiamato un altro sarebbe intervenuto quello del turno. Io sono andata subito alla caserma il lunedì perché era un fatto eclatante che toccava quello di turno. Sugli arresti io ricordo un, tra virgolette, braccio di ferro, perché poi chi è titolare del potere d'arresto è colui che agisce, una discussione con il dottor Scrofani a proposito, io non ricordo se fu fatta il 20 o il 19, no, il 19 è stato il giorno forse più tranquillo, forse il 20, adesso non ricordo,
20 era venerdì,
o il 18, sì. Non lo so. Una discussione a proposito di una perquisizione al CLE, comunque fatta in via Maggio, se non sbaglio, una cosa
sì.
del genere.
Quella, diciamo, per fatto storico avvenne il sabato 21.
Adesso dico, furono talmente tanti che è difficile focalizzarli. E ricordo una discussione sulla qualificazione giuridica, ovviamente chi era sul luogo poteva capire che cosa era successo, e che tipo una discussione col dottor Scrofani, perché a seguito di questa perquisizione fatta in questo istituto voleva procedere ad arresti sulla base del 416. Ora, personalmente mi sono sempre occupata quindi di criminalità organizzata, di reati distrettuali, dove le contestazioni dei reati associativi sono estremamente problematiche dal punto di vista della prova, e so che con il dottor Scrofani ci siamo confrontati dicendo: guardi, io è davvero difficile portare, io posso anche portargliela per convalida, però guardi che cioè le prove di un reato associativo sono prove particolari, e ricordo che si era discusso poi, come dico, il potere di arresto, noi resta la potestà di convalida, potere di arresto della polizia giudiziaria. Ricordo che vennero arrestate un po' di persone e che quando gli atti arrivarono in ufficio però non procedetti io alla convalida, perché poi c'è questa possibilità negli uffici di procura anche per i turni ordinari, che tu ti confronti con un sostituto che è reperibile sul telefono, il giorno dopo gli atti passano in mano, d'altronde nel nostro ufficio impersonale, ad altro sostituto, e se non sbaglio, perché poi non l'ho seguita io, questi arresti non furono convalidati, però vado così a memoria perché se ne era discusso, ma non ne ho proprio, non me li vedo davanti questi atti.
Sì, è corretto intendere che in quella discussione lei espresse le sue perplessità, fatte salvo le rispettive facoltà.
Certamente, so che si discusse, ma proprio in virtù anche di questa mia esperienza, perché quando ti arrestano anche solo il trafficante te lo denunciano e te lo arrestano per l'articolo 74, è problematico poi ottenere una convalida anche sul reato associativo.
Veniamo alla sera del sabato 21 e in particolare alla esecuzione dell'operazione Diaz.
Sì, dunque, la sera del 21 io non ero di turno, e la sera del 20, la notte tra il 20 e il 21 ero rimasta in caserma fino a tardissimo, potevano essere le 2 o le 3 di notte, perché avevo interrogato il carabiniere Placani e tutte le persone coinvolte nell'omicidio di Carlo Giuliani, quindi ero assolutamente stravolta. Erano giorni di stanchezze e di tensioni, anche da noi che stavamo in ufficio, si risentiva il clima. Quindi io ricordo benissimo di essere andata a dormire molto presto, tra virgolette, rilassata, perché questo succede sempre, da quando sono quasi 20 anni, faccio questo mestiere, quando sei di turno vai a dormire ma è sempre un orecchio al telefono, invece quando sai di non esserlo finalmente sai che il tuo sonno non potrà essere disturbato, quindi sei più rilassato. Ricordo che ero piombata in un sonno profondissimo, quindi e che a un certo punto, per me era notte fonda perché io dormivo, mi sembrava di dormire da tanto, quindi io non ho guardato l'orologio, potevano essere la notte fonda ma non fondissima, forse perché c'erano dei rumori fuori, comunque io ricollego questa telefonata che arrivò sul mio cellulare personale alle 23:30 più o meno, ma non posso essere precisa perché non guardai l'orologio. E questa telefonata mi venne fatta,
potrebbe essere, ecco, io ho i tabulati e sono più agevolato, 23:13
sicuramente, avendo i tabulati è sicuramente quell'ora, io non lo so, però più o meno era quello. Io ricordo che dormivo profondamente.
Una telefonata che arriva su quale che è il numero?
Se non sbaglio sul mio cellulare personale, perché forse avevamo anche dato i numeri di casa, ma sicuramente è arrivata sul cellulare perché l'avevo vicino al letto. E in questa telefonata mi viene il dottor Caldarozzi, con cui avevo avuto rapporti in quei giorni e che anche conoscevo, se non sbaglio, proprio perché faceva parte dello SCO, Arrivò questa telefonata in cui mi si disse che stava per essere fatto una perquisizione ai sensi dell'articolo 41 in una scuola. Io devo dire adesso, ma anche allora, che non mi pare che mi venne fatto il nome della scuola, non lo so. E comunque mi venne detto che c'era stato un'aggressione a delle vetture della polizia e che si riteneva di dover procedere in questo senso, perché in quei luoghi potevano esserci dei black bloc. Adesso io devo dire la verità, non mi ricordo il dettaglio, anche perché ero abbastanza addormentata. Preso atto di questo, mi sono girata dall'altra, cioè ho detto prendo atto, come sempre in quei giorni, in ordine agli avvisi per articolo, per perquisizione ai sensi dell'articolo 41. E ricordo di essere e poi devo aver detto fatemi sapere. Devo essere ripiombata.
Quindi si pensava ci fossero delle armi in questo luogo?
Sì, delle armi, sì, ovviamente. Non so, non mi ricordo se mi venne specificato che tipo di aggressione, mi pare dei lanci di pietre sicuramente, non ricordo dettagli. E prendo atto, va bene, fatemi sapere. Di lì a poco so che mi sono riaddormentata, questo significa poco perché ero stanchissima. Dopo un po' venni richiamata dal dottor Caldarozzi, il quale mi disse che stavano procedendo alla perquisizione, che stavano incontrando una forte resistenza. Punto. Dopodiché potrei proseguire il mio sonno profondo.
Dunque, per avere degli agganci, allora io vedo sempre dal tabulato che effettivamente il dottor Caldarozzi risulta aver fatto al suo cellulare una telefonata alle 23:13 di 43 secondi e una telefonata successiva è alle 0:45 22 secondi, una telefonata di 2 minuti e 12.
Quindi
questa seconda,
ecco, quindi un'ora e un quarto dopo, ecco, se io sui tempi non posso essere precisa perché per me sono due intervalli tra sonno. Questa seconda telefonata mi venne detto che stavano incontrando una forte resistenza.
Ecco, questa telefonata sia pur fatta in quelle condizioni, la parte sua che ha descritto efficacemente, è una telefonata però che dura 2 minuti e 12, che tipo di...
Forse, perché poi il problema è la sovrapposizione della lettura successiva degli atti, cioè, con quello che venne detto al momento, e sinceramente io non
comunque
so...
Il concetto espresso è quello...
Era una forte resistenza, io non so se già... Questo però davvero non lo ricordo, se già in quell'occasione mi venne detto che era stato accoltellato un poliziotto. Il problema è quello che ho saputo dopo e quello che ho saputo al momento. E dopodiché io mi riaddormentai, non venni più svegliata per tutto il corso della notte, mi svegliai io al mattino, presto, potevano essere le 6:30, 7:15.
Ecco, mi scusi, in quella occasione, siamo alle 0:45, si parlò di arresti, di fermi o comunque...
Ecco, forse mi si disse, ci stiamo incontrando forte resistenza, ci saranno, stiamo facendo molti arresti.
Ho capito.
Dopodiché, appunto, non...
Passa la notte
indisturbata, e al mattino io ricordo che... mi sono messa a guardare la televisione e ho fatto zapping per cercare un telegiornale, ma così perché era presto, non perché cercassi cose, e ricordo benissimo di essere capitata su canale 5, su quel telegiornale veloce che fa, con un'immagine, adesso il titolo non me lo ricordo, che faceva capire che nella notte c'era stata qualche cosa di grave in una scuola di Genova. Lì per lì non ho neanche forse collegato al fatto, perché dava una vicenda che era una vicenda diversa. Io ricordo che quella mattina avevo appuntamento, era lunedì ovviamente, era la domenica, la mattina di domenica, avevo appuntamento col colonnello Ricciarelli, che per tanti anni aveva lavorato qui a Genova, che stava lui era stato applicato cosa operativa, in forza, adesso io non so che cosa avesse fatto, mi aveva chiamato il giorno prima per salutarmi. E ci eravamo dati appuntamento da Mangini o alle 8:15 o alle 8. Quindi il tempo di prepararmi, vestirmi, andare da Mangini, incontrare il colonnello e chiedergli, visto che lui sapevo era nella sala operativa, ma cos'è questa storia? Perché mi dice: ma sì, questa notte è successa una cosa grave, ci sono feriti in una scuola. In quel mentre, se anche qui vado a memoria, ricevo una telefonata dal collega Pinto, il quale è molto concitato, mi dice: ma lo sai che cosa è successo? Io non lo sapevo, se non nei termini in cui avevo visto la televisione, ho collegato poi che il fatto doveva essere questo. Ma che cosa hai fatto? Ho detto: guarda, io non ho fatto assolutamente niente, ho capito che si trattava di un fatto grave, ho messo giù dal collega Pinto perché non avevo nulla da dire e ho chiamato immediatamente il procuratore capo pregandolo di venire in ufficio, perché quanto avevo capito c'erano stati dei grossi problemi nella notte nel corso di una perquisizione alla scuola e quindi poi ci siamo ritrovati in ufficio tutti.
Ecco, ha avuto contatti poi che lei possa ricordare con chi l'aveva avvertita?
Sì, certo, chiesi spiegazioni, ritengo di aver chiamato in quel mentre, adesso non so se prima ho chiamato il capo o se prima ho chiamato il dottor Caldarazzi dicendo: ma che caspita è successo questa notte? E mi sembra che in quell'occasione mi venne detto che avevano incontrato fortissima resistenza, che c'erano tantissimi arrestati e forse io in quell'occasione ho sollecitato la trasmissione degli atti, ecco, adesso non mi ricordo esattamente, no, insomma, per cercare di capire di più di che cosa era successo.
Ecco, sempre con le precisioni che mi deriva dal fatto che leggo un tabulato, risulta una telefonata alle 8:11 del 22 di 3 minuti 37 che lei fa al cellulare del dottor Caldarozzi, in effetti. Questo è un contatto, 8:11, c'è un successivo contatto alle 9:19, sempre telefonando lei al dottor Caldarozzi, e ci sono successivi contatti alle 9:25 dal dottor Caldarozzi invece a lei.
E sì, poi fu un susseguirsi di paio di telefonate per il problema degli atti, perché ovviamente noi potevamo capire e ragionare.
Io le ricordo tutti, così lei magari lo può spiegare. Dunque, c'è appunto il primo contatto: telefono a lei, è andato a guardare Rozzi per 3 minuti 37 alle 8:11. Poi un'altra telefonata, sempre dalla Caldarozzi, alle 9:19. Il dottor Caldarozzi la richiama alle 9:25 per 49 secondi, sempre il dottor Caldarozzi la chiama un po' più tardi, alle 12:57 per 1 minuto 56, la chiama poi anche verso le 17:03.
Ecco, sicuramente, perché poi vabbè, io avevo parlato con lui, per cui ho continuato a chiamare lui. Sicuramente
in questo caso lui, ecco, a parte il telefono della mattina, è lui che è scontato.
La sequenza è assolutamente corrispondente, perché al di là delle prime telefonate per capire che cosa era successo, visto che poi appunto io non avevo più saputo nulla. Sicuramente io adesso non ricordo quando poi ci siamo incontrati col capo in ufficio, però mi ricordo di averlo chiamato a casa o forse sul cellulare sollecitando di venire velocemente in ufficio. Dopodiché abbiamo iniziato la sollecitazione degli atti, di questi atti che continuavano a non arrivare. Io so che poi quella sera la sollecitazione fu continua con ritardi, mi rendo conto che fossero atti complessi da redigere. Mi ricordo che poi finalmente gli atti vennero portati in procura tardi, se non sbaglio non prima delle 18:30. Vennero consegnati nell'ufficio del capo, del procuratore capo, siccome erano atti, ricordo che eravamo presenti, direi io, il dottor Pinto, dottor Lalla che era procuratore aggiunto, sicuramente il procuratore capo Meloni, e a portarceli vennero, mi ricordo, il dottor Mortola, ci sarà stato sicuramente il dottor Caldarozzi e forse anche il dirigente della mobile di allora, il dottor Dominici. Sì. Non so se ci fossero altri.
Una precisazione, ecco, Lei già ha detto che nella telefonata, quella diciamo a irruzione, perquisizione avvenuta delle 0:45, le si annunciava che sarebbero stati fatti arresti o fermi numerosi. Quando vi risentite con il dottor Gardarozzi alla mattina, possiamo dire che c'è una comunicazione che sono stati effettuati degli arresti?
Sì, però non era la comunicazione. Io mi ricordo che la preoccupazione, cioè, era di capire cos'era successo, cioè, capito, a fronte di questo, di quanto riferito sia dalla televisione che dal colonnello. Sì, sicuramente mi pare che c'erano.
Quindi quegli atti che dovevano poi essere messi a questo punto sono atti di arresto, sono verbali.
Sì, però. Proprio perché sollecitata da me non era la comunicazione degli arresti, ma probabilmente quelli erano già stati fatti, capito? Non è la comunicazione che in genere la polizia giudiziaria ti dà all'esito dei fatti, tanto più che la sollecita io quella cosa, ecco. Quindi non so se questo tipo di comunicazione fosse già stata fatta.
Però lei, diciamo, se ho ben capito, ecco, anche se è complesso ricostruirlo, ma a questo punto, secondo il turno, la domenica chi doveva essere il sostituto di turno?
Una bella domanda. Dunque, io non so se per quella domenica fosse perché consideravamo chiuso il G8. Secondo me quella domenica non c'era un turno forse prestabilito, io non me lo ricordo questo. Perché so che di fatto questo fascicolo rimase senza padre, nel senso che visto che poi si trattava di un fatto problematico, il fascicolo che non c'era, perché di fatto il fascicolo viene scritto in procura alle 18:30.
Possiamo dire però, da quello che lei ci ha spiegato, che i contatti del dottor Gardarozzi e lei non avvengono nel senso dell'informativa al sostituto di turno per...
No, ecco, cioè, no, sicuramente, io infatti non ero di turno. Era normale questo, perché noi quei giorni, come ho detto prima, forse quel cellulare che avremmo dovuto girarci non ha mai forse squillato. Hanno sempre squillato i cellulari personali. Cioè ciascuno di noi...
Certo, però voglio dire, non è la...
Non ero io quella di turno.
Non è la comunicazione ufficiale, da codice, cioè che viene immediatamente informato il pubblico ministero del numero e del...
possibilmente anche del... collega di turno nella notte, di fatto, era il dottor Pinto.
Sì. Ecco, lei ha accennato a quella discussione avvenuta con un'altra persona, un altro dirigente, il sabato, in relazione a quell'arresto con l'imputazione di associazione delinquere. Nel corso di queste telefonate il dottor Gardarozzi le ha fatto intendere che l'arresto sarebbe stato effettuato anche sulla base di quelle imputazioni?
Sicuramente non nelle telefonate del mattino, queste telefonate per capire, perché uno dice, caspita, ma cosa è successo questa notte? Sicuramente non in queste, forse in quelle successive, perché io ricordo che questa redazione degli atti era una redazione complessa, siccome avevano partecipato moltissimi, cercavano di mettere insieme, e forse nel corso della giornata si parlò anche di 416, e a questo punto a maggior ragione bisognava che gli elementi fossero forti, perché faccio presente che nei giorni successivi al G8 ci sono stati poi, perché non è insostenibile,
problema...
però devi avere degli elementi premianti, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione, forse successivamente se ne parlò.
Quindi non le telefonate quelle prime del mattino.
Quelle del mattino erano telefonate veramente stupite per capire. Che caspita è successo in questo
comunque
senso.
Al mattino in quelle telefonate non le venne comunicato, abbiamo arrestato un numero persone per le seguenti imputazioni.
No, ritengo proprio di no. Forse il numero lo si seppe più tardi, nel senso che poi qui appunto rimanendo in questa specie di... perché si capiva che la cosa era una cosa complessa, però io adesso non mi ricordo esattamente quando, sicuramente non nelle prime
diciamo
prime
che
prime.
La parte di identificazione, diciamo la conta delle persone, poteva essere la cosa più semplice, no? Forse la cosa più semplice, diciamo la conta, il numero delle persone arrestate.
Non lo so, sarà stato semplice, però insomma era un problema, e poi anche c'erano le perquisizioni, che cosa era stato rinvenuto, questo problema della attribuibilità, quindi la richiesta preliminare di atti fatti bene è stata una richiesta sempre ulteriore, ovvio.
Quindi lei ribadì il tema dell'attribuibilità delle responsabilità.
Questo è un tema di fondo che ha come dire, segnato tutta la vicenda, perché poi le dico, il problema al di là dei principi è andare a chiedere le convalide.
Ecco, su quanto è venuto nel corso di queste telefonate?
Non mi ricordo.
41, ricerca di armi, ecco, il bottino quale, come era stato rappresentato?
Mi sembra che fosse stato detto che era stato ritrovato numeroso materiale, e nel dettaglio però io non mi ricordo. Mi ricordo che ci fu un cenno sicuro, non so in quale, addirittura lo ricollego anche alla notte, a questa aggressione con un'arma al poliziotto che stava entrando, con una lacerazione del giubbotto, cioè mi ricordo che